voi pensate che sia solo il nostro legislatore che non svolge la sua funzione di dirci quali ritagli di atti normativi vanno tolti dall'ordinamento? Vi sbagliate, perché questo è un vezzo, avete già usato oggi la parola vezzo, è un vezzo piuttosto diffuso, è un problema quello dell'aggiornamento degli ordinamenti, è un problema che viene risolto tramite strategie. Noi abbiamo strategie zero. Noi la sera la Camera, dopo vivaci dibattiti in cui si scambiano insulti, commentano il mestiere della reciproca mamma, mostrano bandiere, calze, mutande, di tutto, insomma, perché ormai è diventato una succursale dell'avanspettacolo. Il Presidente mette in votazione e viene votata la legge. Così come sta, la legge va in Gazzetta Ufficiale. Dio, se proprio manca un congiuntivo, c'è una E senza apostrofo, senza accento, l'ufficio tecnico provvede. Qualche volta fa qualcosa di più, però ci sono proprio degli sbagli gravi. Ma comunque va. Negli altri paesi non è così. In America le leggi vengono prese da un ufficio del congresso e inserito nel US Code, che è la codificazione delle leggi americane, il che significa che se uno vuole andare a prendere la legge vigente la trova nel codice, che è in rete ma anche cartaceo, e per infilare una legge dentro nella materia bisogna sfilare le altre. Questa operazione è agevolata dall'esistenza di un codice. In Francia ci sono 74-75, si incerti se non ancora in vigore, anche lì ci sono dei problemi, codici di settore. Non tutte le materie vengono infilate nel codice, ma nelle materie principali, che sono 75, ci sono i codici in cui questa operazione di sostituire il vecchio con il nuovo viene fatta dagli uffici. In Inghilterra c'è un procedimento legislativo super attento, tutto volto a scrivere le leggi, perché se voi guardate le leggi inglesi sono fantastiche. Noi pensiamo, perché ci hanno detto i pessimi manuali e raccontini per bambini stupidi, che il sistema inglese è un sistema consuetudinario dove i giudici fanno quello che vogliono, eccetera. Andate a vedere come sono fatte le leggi inglesi, sono pagine e pagine e pagine dettagliate tutti i casi di improbabile interpretazione per dire come va interpretato, nel senso che il legislatore, sapendo che il giudice, come vi dicevo, è una corporazione e ha un potere, lo limita facendo delle leggi che esauriscono i dubbi interpretativi. Ma questo è un lavoro che incomincia fin dall'inizio della formazione della legge, perché il governo nomina un responsabile che ha uno staff che poi lavora con lo staff della Camera dove viene incardinato il progetto, e insieme mettono a posto il testo, magari nel frattempo fanno un libro bianco per aprire un dibattito, eccetera, e quando esce la legge è super articolata. Ma perché hanno capito che la divisione dei poteri passa non per le grida, i lamenti e le imprecazioni di un potere contro l'altro come in Italia, ma per un lavoro serio sulla legislazione. I nostri legislatori non sono seri, anzi più delle volte, siccome tante sono le anime del nostro Parlamento, prima di scrivere una parola esatta si mettono d'accordo che è meglio non mettere una parola esatta, perché è troppo esatta. Allora mettiamo una parola più ambigua, così raggiungiamo l'intesa tra anime diverse. Dopodiché sull'ambiguità dovrà far chiaro il giudice, ma appena il giudice decide che cosa vuol dire l'ambiguità, c'è qualcuno che si alza e dice: ecco i giudici politici che occupano lo spazio del legislatore. è un'operetta, francamente ci costa tantissimo, è veramente in termini di denaro, perché è una perdita di tempo infinita. Come si fa le leggi è il dramma di questo paese. Pensate che il nostro legislatore se ne sia reso conto? No. Pensate che la riforma Renzi ne avesse tenuto conto? Indirettamente. Io l'avevo appoggiata perché indirettamente smuoveva un meccanismo che era virtuoso, ma non pensato per questo. E pensate che i nuovi del governo del cambiamento abbiano in mente questo? Ma so ragazzi. Non è proprio il caso, per cui si continuano a fare delle leggi stupide che rendono difficilissimo capire come applicarle e quindi allargano il potere dei giudici, ma siccome i giudici sono tanti si annullano e di conseguenza si paralizza tutto. Questo è il problema. Comunque vi dicevo, restano delle cose strane anche negli altri ordinamenti. Questa che vi sto mostrando è una norma della Costituzione americana. La parte in rosso dice così, articolo 1, sezione seconda. I rappresentanti e le imposte dirette, vedete come no taxation without representation diventa nella Costituzione americana una norma, per cui i rappresentati e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi stati secondo il numero dei loro abitanti. E fin qua, nulla questo. Numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi, compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio, cioè i dipendenti, vecchio problema del 700, 3/5 del rimanente della popolazione. Ossia 3/5 degli schiavi, nota del traduttore. Questa norma è ancora scritta in Costituzione, ma la nota, sempre del, non del traduttore ma del redattore, ci dice che questa proposizione è stata soppressa dal 14° emendamento. 14° emendamento che a un certo punto dice... questo 25esimo, 14esimo, 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 i rappresentanti saranno distribuiti tra diversi stati in base ai loro numeri rispettivi, contando tutto il numero delle persone in ogni stato, salvo gli indiani non tassati, che non pagano tasse. Questa è l'unica esclusione, ma questa norma implicitamente abroga il testo originale della Costituzione, ma nel testo originale della Costituzione quella proposizione resta. Un giurista americano ha detto che è bene che resti, perché bisogna portare la vergogna del proprio passato. Non è male, no? La Costituzione americana solo lì parla degli schiavi indirettamente come uomini non liberi, perché la sopravvivenza dello schiavismo era una delle cose non risolte in fase di scrittura della Costituzione e che furono risolte soltanto con la guerra civile, ma anche di questo parleremo più in là. Allora, restano nell'ordinamento scritte e comprese nei testi delle disposizioni che si possono ritenere abrogate, il che vuol dire che noi, quando troviamo una legge, dobbiamo interrogarci se una legge vigente o è stata abrogata. Come possiamo farlo noi, se non lo fa il legislatore? Pendenzialmente vediamo cosa dice la giurisprudenza. La giurisprudenza, nella maggioranza dei casi, è abbastanza d'accordo, non sempre. E vi ho portato prima alcuni casi di sentenze incoerenti, cioè i giudici che dicono no, non è così. Noi non abbiamo codificazione delle nostre leggi. Un esperimento che si è fatto e che c'è ancora e che viene usato da tutti, anche se ultimamente mi pare non più così preciso, è normativa, con due T, non è un errore di ortografia, si chiama così, che è un sito curato dalla Presidenza del Consiglio, in vista del quale Calderoli aveva fatto il falò delle leggi, vi avevo detto, no? Come dire, e se lo dico io agli ingegneri, che la legge sui titoli nobiliari dati dal re non è più in vigore, perché se non lo dico io, l'ingegnere non lo sa, giustamente. E in normativa voi potete trovare una certa evidenza delle leggi in vigore. Noi fate una ricerca e nei vari possibilità che vi dà è ti dico che cos'è modificato di quella legge e che cosa è rimasto in vigore, però non c'è nessuna ufficialità, per cui è un sussidio a chi cerca le leggi, ma è un sussidio parzialmente affidabile, è l'unico che abbiamo peraltro. Del criterio di gerarchia non ho molto da aggiungere in questa fase. La gerarchia è questa, come faceva notare la vostra collega l'altra volta, qui manca l'ultimo stato, cioè la consuetudine, gli usi, le fonti fatto, ma questa è la struttura della gerarchia. La gerarchia ci fa dire che ogni atto che disponga non in conformità dell'atto superiore, degli atti superiori, è invalido. Però attenzione, l'invalidità deve essere pronunciata da un giudice. E la cosa ha una sua complessità. Se una legge va contro la Costituzione, l'unico giudice che la può dichiarare illegittima è la Corte Costituzionale, di cui parleremo quando finalmente farà freddo, ma freddo freddo. È una giurisdizione esclusiva della Corte Costituzionale, cioè un potere dato soltanto alla Corte Costituzionale. I giudici non possono dichiarare una legge contraria alla Costituzione. Quello che possono fare, come vedremo, è bloccare il loro giudizio e investire della cosa la Corte. Ma solo la Corte può dichiarare invalida, illegittima una legge. Diverso è la questione dei regolamenti. Se un regolamento va contro una legge, cosa succede? Anche qui, solo il giudice amministrativo competente può dichiararlo illegittimo, con efficacia erga omnes. Anche le sentenze della Corte hanno efficacia erga omnes. Qui siamo in un raro caso in cui il giudice pronuncia con effetti generali sull'ordinamento, perché sta operando il corpo malato dell'ordinamento, sta togliendo un bubbone, sta ripristinando il sistema legale. Si parla di invalidità, si parla di illegittimità, potremmo aggiungere illegalità per dire più o meno la stessa cosa, ossia un atto che è stato emanato non in conformità delle norme superiori, per cui può essere invalido un provvedimento amministrativo, il rifiuto di convalida di un esame può essere impugnato perché è stato emanato quell'atto in contrasto con le regole che sono in vigore a proposito della convalida degli esami. È un caso di invalidità. Quello è un atto illegale. Il principio di legalità è uno dei grandi principi del sistema. Il principio di legalità ci dice che i poteri pubblici devono essere esercitati sulla base di una legge che individua l'organo competente, ne definisce i poteri e le modalità di esercizio. Tutto qua. L'illegittimità è un termine che si usa per i giudizi della Corte perché il contrasto tra la legge e la Costituzione non è così semplice come un giudizio sulla legalità, perché la Costituzione è fatta di principi, per cui la terminologia tende a parlare di illegittimità, la Corte stessa dichiara la illegittimità, ma il concetto è sempre quello di validità e di legalità costituzionale. La terminologia è diversa, ma il concetto è lo stesso. Quindi di questi problemi parleremo parlando del giudizio della Corte. Come vi dicevo, la gerarchia funziona diversamente dalla cronologia. L'effetto della dichiarazione di invalidità è retroattivo, cioè fa cadere tutti i rapporti giuridici ancora pendenti, e l'altra volta vi dicevo che cos'è la pendenza nel rapporto giuridico, ma lo studieremo meglio parlando della Corte Costituzionale. Comunque tendenzialmente l'effetto è retroattivo, i rapporti giuridici si consolidano nel tempo, finché non si sono consolidati la dichiarazione di legittimità fa sentire indietro le sue conseguenze, per cui è importante sapere se la norma è disapplicata dal giudice perché ritenuta abrogata o è disapplicata perché ritenuta illegittima, perché l'abrogazione opera solo per il futuro, dopo che la legge è entrata in vigore, quella nuova, l'illegittimità tende invece a refroggire sui rapporti precedenti. Come facciamo a capire? È un problema che si è posta la Corte Costituzionale con la sua prima sentenza topica. La domanda è cosa accade se la norma superiore è successiva alla norma inferiore, cioè se il criterio di gerarchia si sovrappone al criterio di cronologia. Questo è un problema che è accaduto in Italia con l'entrata in vigore della Costituzione. Grande, enorme, complicatissimo problema. Perché? Perché l'Italia ha scelto la continuità, mentre per esempio la Germania ha giustamente scelto la discontinuità. Non è rimasto nulla dell'ordinamento nazista in Germania, nell'ordinamento giuridico, nella testa della gente ci è voluto. In Italia e dell'ordinamento fascista è rimasto tutto se non le norme che istituivano gli organi fascisti, ma il resto è rimasto, tanto è vero che ancora oggi noi abbiamo 3 dei 4 codici che risalgono all'epoca fascista. Noi abbiamo l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti che risalgono all'ordinamento fascista. Sono stati un po' depurati soprattutto della giurisprudenza della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale però entra in funzionamento solo nel 1956. La Costituzione italiana entra in vigore il 1 gennaio del 1948, il che significa che per 8 anni in Italia ci si è posto il problema: come facciamo a conciliare la nuova Costituzione con il vecchio ordinamento fascista? Dovete pensare che sono 8 anni che Calamandrei denunciò con un lungo ostruzionismo della maggioranza. C'è la maggioranza di De Gasperi, che adesso vogliono santificare, che è la maggioranza di centrodestra, ma tosta. E la polizia di Scelba è rimasta nella storia per la sua durezza nella repressione delle manifestazioni popolari. E in questi 8 anni non c'era Corte Costituzionale e non c'era neanche il CSM, cioè l'organo di garanzia dei giudici, della loro indipendenza. che partirà nel 58, 10 anni di ritardo. Il referendum popolare è stato attivato nel 1970, 22 anni di ritardo. Le regioni che dovevano essere istituite entro il 31 dicembre del 48 sono state istituite nella tarda primavera del 70, 22 anni di ritardo. Sono dati su cui riflettere, perché significa che il nostro ordinamento costituzionale ha avuto molta difficoltà ad essere attuato. Oggi noi diamo tutto per scontato, ma è stato invece un periodo di latitanza delle norme di attuazione e delle attività di attuazione. Quando entra in funzionamento la Corte Costituzionale nel 1956, il primo caso riguarda norme del testo unico della legge di pubblica sicurezza, cioè delle leggi di polizia del fascismo. Voi immaginate quale fosse il grado di compatibilità tra le norme costituzionali, che sono correttamente liberali, e un testo di polizia fascista. Di conseguenza i giudici finalmente possono impugnare le leggi alla Corte Costituzionale dicendo: a me sembra che le norme del testo di polizia non sono compatibili. Il 113 del TULPS colpiva chi aveva distribuito avvisi o stampati, o possedeva per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato altoparlanti per comunicazione al pubblico senza autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. Allora, l'articolo 21 della nostra Costituzione, come tutte le costituzioni liberali, dice che l'espressione del pensiero è libera, è un diritto inviolabile. Non ci possono essere limiti. Lì c'era una norma invece, si riconosce lo spirito autoritario, che sottoponeva autorizzazione qualsiasi avviso, stampato, manifesto, stampa, giornali, altoparlanti, che era il massimo della comunicazione orale allora, senza autorizzazione della polizia. Questa norma è rimasta applicabile fino a quando la Corte Costituzionale, con questa sentenza, l'ha dichiarata illegittima. Per cui chi era sotto processo per quelle condotte è stato assolto in forza di questa sentenza. Ma per dirvi come erano duri i tempi, in queste prime sentenze della Corte Costituzionale, questo non lo ricorda più nessuno, ma come è giusto che sia rimasta nella Costituzione americana la norma sugli schiavi, è giusto che queste cose siano ricordate nella memoria storica di questo paese, che non ha memoria e tantomeno storia. Questo, 8 anni dopo la Costituzione, il governo si costituì in giudizio, il governo della Repubblica si costituì in giudizio davanti alla Corte per sostenere che la Costituzione italiana non si applicava sulla vecchia legislazione. Capite? Non applicava né il criterio cronologico né il criterio gerarchico. Avrebbe operato la nostra Costituzione solo per il futuro, vincolando il futuro legislatore. Finché il nuovo legislatore non avesse fatto leggi in materia, restava in applicazione il vecchio ordinamento fascista. E questa è la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato per conto del governo della Repubblica Italiana. Trovate che sia un po' scandaloso? È scandaloso soprattutto che questo non si ricordi, che oggi si possa parlare di quell'epoca, l'epoca del boom economico, della ricostruzione, quelle l'hanno fatto i nostri genitori e i vostri nonni, ma il regime politico come vedete, era per la totale continuità. E la Corte Costituzionale, in questa sentenza fondamentale, ha dovuto dire che la Costituzione prevale sulla legislazione fascista, con un problema, adesso non vi leggo tutto se non facciamo notte, prevale in che maniera? Prevale perché è successiva, criterio cronologico, o prevale perché gerarchicamente superiore, criterio gerarchico? C'è una bella differenza, perché se si applica il criterio cronologico, qualsiasi giudice può dare prevalenza alla Costituzione e quindi ritenere abrogate le norme fasciste. Qualsiasi giudice lo può fare, ma qualsiasi giudice può interpretare in maniera diversa. Non c'è certezza del diritto applicabile, e che vuol dire che in certe parti qualcuno sarà condannato per aver appiccato un manifesto senza autorizzazione della polizia, in altre parti invece viene assolto. Oppure si applica il criterio gerarchico, allora la vecchia legge va annullata, va dichiarata illegittima, ma per dichiarare illegittima ci vuole un giudice, anzi ci vuole la Corte Costituzionale. Però la sentenza della Corte Costituzionale effetti erga omnes, e quindi sarà applicata da tutti i giudici. Capite quanto importante questa prima sentenza, che è una prima sentenza che anzi è importante anche perché cerca di distinguere sotto un profilo teorico quello che è l'attività di abrogazione da quella che è l'attività di applicazione di criterio gerarchico. Perché la Costituzione non è tutto uguale. In questo caso, per esempio, noi abbiamo norme di dettaglio, questo è un concetto che ancora non vi ho introdotto, norme specifiche che riguardano l'autorizzazione di polizia per stampati, uso del megafono, eccetera, che sono in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione. Andiamo a vedere l'articolo 21 della Costituzione com'è fraseggiato. Costituzione italiana. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Vedete che questo è un principio che è più generale, non può essere. Pensate che questo principio possa aver abrogato le disposizioni precedenti? No. La Corte un bel giorno, qualche anno dopo, disse che è vero che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola eccetera, ma questo principio non è senza limiti. Il caso era una campagna elettorale in cui un candidato girava per il paese, per il paesino, con un'ape, un megafono, di notte. Libertà di espressione? Voi potete di notte esprimere il vostro pensiero con un megafono svegliando tutto il paese? E dove sta scritto? Capite? Allora, la differenza tra un principio e le singole regole applicative di quel principio è una differenza che direi ontologica, di sostanza. Vi ho già introdotto la differenza tra i principi e le regole che hanno una fattispecie. Le regole hanno una fattispecie, i principi no. E di conseguenza, dice la Corte, un principio non abroga le precedenti regole. Ci può essere in Costituzione qualche norma che si costituisca una regola? Sì, ve ne porto una. Libertà personale. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di arresto che devono essere comunicati entro 48 ore alle autorità giudiziarie e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Qui abbiamo una fattispecie. Arresto, perquisizioni, disposta in via d'urgenza dall'autorità di pubblica sicurezza. Nel supermercato, il sabato mattina, che è gremito di gente, c'è un pazzo con la cetta che punta a delle vecchiette e le decapita. Che si fa? Si deve chiamare il giudice per verificare e decretarne, come dice il paragrafo prima, l'arresto? No, c'è stato necessità e urgenza ed è uno dei casi tassativamente previsti dalla legge, in cui chiunque, anche uno di noi, può arrestare il maniaco. Di solito uno di noi si fa Findus e si nasconde in mezzo ai pesci congelati, perché siamo un popolo di eroi, di santi navigatori. Santi eroi, navigatori poi, va bene. Capite? Però avremmo l'obbligo di intervenire e se per caso c'è un povero poliziotto in sala, c'ha l'obbligo di intervenire e di arrestarlo, non è che telefona prima il giudice per chiedere il permesso. Lo arresta, lo porta in questura, a quel punto deve essere avviato la procedura, e cioè entro 48 ore, tanto si fa due giorni in Catabuia, che come Cucchi ci insegna non è un bel periodo, e entro nelle successive 48 ore deve essere convalidato. 48 ore per avere la comunicazione al giudice, e il giudice entro le successive 48 ore deve convalidare. Se non convalida, conseguenza giuridica, revoca e privi di effetto. Sono revocati i provvedimenti e restano privi di effetto. Questa è una regola e ovviamente questa regola era in grado di abrogare le contrarie disposizioni delle leggi penali. Regola contro regola vige il criterio cronologico. Principio contro regola? No. Nel principio contro regola prevale il criterio gerarchico. Non ci importa nulla chi venga prima, chi venga dopo. La gerarchia inverte i rapporti tra prima e dopo, non inverte, non se ne cura. Comunque deve prevalere la norma gerarchicamente superiore, ma questa norma gerarchicamente superiore probabilmente non opererà con abrogazione, ma avrà bisogno di una dichiarazione di legittimità della legge. Come sono le vostre pupille? Non tanto bene. Questa è la fondamentale differenza tra abrogazione e annullamento. Fondamentale, come vedete, non c'è sovrapposizione. Sono due cose abbastanza diverse. Difficilmente dove c'è abrogazione c'è bisogno di appellarsi all'annullamento, perché l'annullamento comporta un conflitto tra norme che stanno non solo su un grado gerarchico diverso, ma anche su un diverso piano di genericità, di generalità. I principi non hanno fattispecie, dicono tu non puoi limitare la libertà di espressione, che è inviolabile, le regole invece collegano fattispecie a conseguenze giuridiche. Chiunque schiamazzi di notte è punito con... Schiamazzare è libertà di espressione? Questa è una letteratura infinita, sono sentenze arrivate in Corte Costituzionale se la bestemmia sia libertà di espressione. La Corte Costituzionale ha detto no, per cui ha tolto quella regola che reprime qualcosa che proviene da una parola, la toglie dall'ambito di applicazione di un principio, non c'entra l'uno con l'altro. Però A complicarci ulteriormente il problema, il discorso, interviene un terzo criterio. Poi finisco, non preoccupate. Che è il criterio della specialità, che è la cosa che fa peggio all'ordinamento giuridico. Dice che tra due norme contrastanti prevale quella speciale, l'altra non è abrogata, non è invalida, ma semplicemente non viene applicata. Perché ha effetti deleteri? Perché questo fa prevalere le norme specifiche su quelle generali. Fa prevalere le leggine sui grandi corpi normativi. Fa prevalere la legge che esce nel anfratti della legislazione, una norma che qualcuno ha immesso in qualche decreto legge o in qualche legge finanziaria che riguarda casa sua, dice, ma le cose che gli interessano, e la fa prevalere sulle norme generali. Questo rende instabile l'ordinamento. Il legislatore ogni tanto potrebbe anche venire l'idea di fare una legge seria, una legge dotata di una certa organicità, che modifica la disciplina di un intero settore, cerca di portare a unità quello che è la confusione normativa normale. Quel codice della materia viene sgretolato, se non il giorno stesso, il giorno dopo, da una serie di leggine che dispongono per singoli particolari. E questo criterio ci dice che la norma speciale, cioè quella pensata per la fattispecie ristretta, prevale sulla norma generale. Noi possiamo avere nel nuovo ordinamento degli studi universitari, in cui dice cose bellissime, e il giorno dopo esce una leggina che dice sì, però per i corsi di laurea in medicina oculistica valgono delle regole diverse. E quelle derogano alla disciplina generale e quindi prevalgono sulla disciplina generale. È una disposizione cucita su una fattispecie per cui l'interprete dice, beh, è fatta apposta per quella fattispecie, non si applica più la norma generale perché ce n'è una particolare, ha un suo senso. Qui si dice la specialità nega l'antinomia. È vero, l'ho scritto io, non posso non darmi ragione. La specialità nega l'antinomia. Chi applica il criterio di specialità dice qua non c'è un conflitto tra norme. Cioè qui bisogna ragionare sulla base della sedes materie, dell'ambito di applicazione della legge. Non c'è un conflitto tra la disciplina generale degli studi universitari e la norma speciale per la oftalmologia. Non c'è un conflitto. Semplicemente, per quel caso, non si applica la disciplina generale. Questo mi fa venire in mente che c'è un'altra cosa bellina. E il rapporto, diciamo, tra genere e specie, che non è un rapporto logico, dove la norma speciale deroga alla norma generale. Non c'è abrogazione, ma c'è deroga. Abbiamo annullamento, gerarchia, abrogazione, criterio di specialità, deroga, abrogazione, criterio cronologico, deroga, criterio di specialità. E siccome è luna, io non derogo alla regola generale. Perché vi vedo un po' cocchi. A domani.